Buonasera, rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politi Teisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Nella trasmissione di questa sera, nella trasmissione che abbiamo fatto oggi, la lunghissima trasmissione che è andata da mezzogiorno fino alle ore 16:30, abbiamo essenzialmente parlato della struttura della Costituzione europea relativa alla seconda parte, cioè a quelli che sono i diritti, dei cittadini. Quella trasmissione, torno a ripetere, credo che sia la prima trasmissione in Italia che parla direttamente degli articoli della Costituzione europea, cioè entra nello specifico della Costituzione europea. Non so se ce ne sia stata fatta qualcun'altra da qualche parte d'Italia, se non è la prima e qualcuno mi dimostra che non è la prima, sarà la seconda. Però, torno a ripetere, tutti si riempiono la bocca della Costituzione europea, ci sono stati casini per mettere il cristianesimo come prologo, come questo, come quello, ma nessuno è mai entrato nel merito degli articoli della Costituzione. Per cui io penso che dai microfoni di Radio Gamma 5, anche oggi 25 dicembre 2003, avete sentito per la prima volta ciò che sono gli articoli, ciò come si articola la Costituzione europea. Naturalmente dopo c'è la prima parte che riguarda gli stati, ci sono varie parti che riguardano tutta una serie di altri argomenti, fra cui articoli transitori, ma la parte centrale, quella che riguarda gli uomini e gli individui, è quella che vi ho fatto io oggi. Ci sono un paio di articoli che potrebbero interessare in giro, però questo è. Allora, nella trasmissione di questa sera invece, velocemente, vi farò un aspetto dei misteri di Eleusi, commento e svelamento dei misteri di Eleusi in omerico a Demetra, e commenteremo un piccolo pezzettino dell'in omerico a Demetra. Il tempo che viene incontro, il futuro che emerge, e il futuro che emerge è anche il discorso sulla Costituzione che vi ho fatto oggi. E poi passeremo, sempre velocemente, al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e tratterremo la sospensione del giudizio. Tratteremo la sospensione del giudizio come fatto nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Non come è stato fatto nei dibattiti. Nei dibattiti abbiamo assunto aspetti assolutamente diversi da quello che è stato fatto nel Crogiolo dello Stregone nei Quattro Canti del Mondo, perché nei dibattiti avevamo voluto mettere in risalto tutta una serie di aspetti esoterici che era bene comunicare nel dibattito che abbiamo tenuto. Mentre invece quello che vi farò stasera è la sospensione del giudizio all'interno del crogiolo nei quattro canti del mondo. Ognuno dei libri del crogiolo dello stregone oppure dei cicli di dibattiti ha un suo senso e ha il senso essenzialmente di condurre le persone al di là dell'attimo presente. Per cui la funzione che ha ogni crogiolo dello stregone ha la funzione proprio di conduzione della persona al di là dell'attimo in cui vivono. Questo è il senso, per cui chiaramente ogni volta che si va a ristrutturare un crogiolo dello stregone, si va a ristrutturarlo in base agli intenti e in base a ciò che siamo. Naturalmente le persone che hanno partecipato al ciclo di dibattiti precedenti si stanno accorgendo che i dibattiti che stiamo facendo adesso sul crogiolo dello stregone sono diversi dai dibattiti che abbiamo fatto allora, sono un altro livello. Bene, andiamo avanti con il commento e svelamento dei misteri di Eleusi in omerico a Demetra. È abbastanza breve, per cui lo farò stasera. Il tempo che viene incontro, il futuro che emerge. Dice l'in omerico a Demetra. Risuonarono le vette dei monti, gli abissi del mare. Alla sua voce immortale, eludì la madre veneranda. Un acuto dolore la colse nell'animo, le bende e le chiome mortali cingevano. Lacerava con le sue mani, si gettava sulle spalle un cupo velo e si slanciò sopra la terra e il mare come un uccello alla ricerca. Ma nessuno degli dei e degli uomini mortali voleva dirle la verità e nessuno degli uccelli venne a lei come verace messaggero. Dunque Demetra sente l'urlo di Persefone rapita, si strappa le vesti, si strappa le bende, si butta un cupo velo sulle spalle e si lancia sulla terra alla ricerca di Persefone. Da questo momento inizia la ricerca di Demetra, la ricerca di se stessa e del proprio futuro. la piccola Demetra si cala nel tartaro, il grido attraversa il mondo ed ogni dispiegarsi di una contraddizione procura dolore. Il dolore della trasformazione, il dolore del cambiamento. Oggi come oggi gli esseri umani vengono addestrati a farsi giudici e testimoni, vengono addestrati ad ascoltare le storie che altri raccontano, in quell'assistere continuo a storie fatte da altri, ad imprese di altri, dimenticano di partecipare alla loro storia, alle contraddizioni della loro esistenza. Questo dimenticare di agire per se stessi nel mondo in cui si è nati da protagonisti porta a dimenticare la dimensione della crescita. Poi, magari, succede un qualche avvenimento che ti costringe ad agire. Non lo volevi, ma è successo. Uno spettatore di una storia segue un racconto che si svolge nello spazio di anni in poche ore. Il protagonista dell'azione vive le sue sensazioni attimo per attimo. Così il protagonista di una storia che dura un anno deve vivere le sensazioni indotte dalla storia che vive per 12 mesi, per 30 giorni al mese, per 24 ore al giorno, per 60 minuti all'ora, per 60 secondi al minuto, per 10 decimi al secondo. In una sola frase troviamo la trasformazione emozionale di un oggetto, di un soggetto, da quando viene investito dalla contraddizione che gli procura un dolore emozionale. Che cosa ho fatto per meritare questo? Hai la decisione di combattere per risolvere la contraddizione che gli è piovuta addosso. L'immagine è molto potente ed efficace. Demetra, che viene investita dal grido di Persefone, soffre della sua stessa sofferenza, strappandosi le bende che tengono i capelli, per trasformarsi un attimo, prendendo la veste scura e lanciandosi come un uccello alla ricerca del luogo dove dovrà combattere. Per cosa combatterà Demetra? Per dispiegare gli eventi, lotterà per portare in equilibrio ciò che la contraddizione risolta da Ade ha squilibrato. Nulla è più come prima, da questo momento è un altro cammino. È necessario comprendere che cosa è successo, è necessario comprendere come la contraddizione si risolve, qual è il punto d'equilibrio che la relazione all'interno del mondo raggiungono. È necessario comprendere il mondo che sgorga dalla contraddizione come Ade l'ha risolta. E soprattutto è necessario sapere se c'è una soluzione delle contraddizioni e quali sono gli agenti che hanno partecipato alla contraddizione. Demetra deve combattere per sapere quale sarà il cammino di conoscenza che si potrà costruire, se si potrà costruire dopo quell'evento. Impara a conoscere il mondo in cui vivi, nel suo continuo mutare, solo in questo modo puoi inserire nel mondo in cui vivi quelle variabili che ti consentono di raggiungere gli obiettivi che ti proponi. Questo è l'insegnamento all'iniziato di Eleusi. Nessuno viene in soccorso a Demetra. Il mondo blocca il suo respiro in gola e tace. La contraddizione non si è ancora risolta. Demetra per ora non deve sapere, non deve agire nei confronti di Ade. Il mondo aspetta che Ade risolva la sua contraddizione. Dopo il futuro si dispiegherà. E questo è il discorso sui misteri di Eleusi, quando il futuro si sta per costruire, quando un evento che noi non pensavamo arriva ad infrangere la nostra esistenza. È qualcosa che arriva duro, drammatico, immediato. Noi non pensavamo che gli altri stessero progettando. Noi non pensavamo cosa gli altri stessero progettando, noi vivevamo senza sapere che gli altri stavano progettando, ma gli altri hanno progettato e mentre noi non ci aspettavamo i loro progetti, ne subiamo le contraddizioni, ne subiamo gli eventi. E questo è il principio che cerca di stabilire l'abolizione dell'aborto, la nascita parziale, se tutto questo dovesse diventare parte di una legge, ogni ovulo e spermatozoo verrebbe alla fine definiti come prenati. Il risultato sarebbe la proibizione dei contraccettivi, della masturbazione maschile, così come dell'aborto. Tutto ciò sembra poco probabile, surreale, come il regno di un romanzo distopico, come nel caso di Margaret Atwood e del suo libro The Handmaid's Tale. ma la destra cristiana è molto più avanti di noi. Il suo desiderio di distruggere e annullare il concetto di donna come essere umano, piuttosto che come utero, non conosce limiti. Sottovalutare l'astuzia e la tenacia della destra cristiana significa rischiare di perdere la nozione di donna come individuo. Ma l'individualismo è un concetto vago, paragonabile alle cruenti immagini di bambini abortiti di cui la destra cristiana ha invaso internet. Il potere visivo della loro propaganda è innegabile. Dovremmo contrattaccare citando il numero delle donne che hanno perso la vita quando l'aborto era illegale, e invece parliamo di concetti astratti come dell'uguaglianza. E questo che scrive è Margaret Jung, che scrive di ciò che sta succedendo negli Stati Uniti. È esattamente come ciò che è successo a Demetra. Qualcuno progetta, e se noi non conosciamo esattamente il mondo che ci sta intorno, dobbiamo subire i loro progetti senza poter prevenirli e senza progettare a nostra volta. Ecco perché è importante la conoscenza del mondo in cui noi viviamo e in cui noi agiamo, perché altrimenti saremmo costretti ad inseguire sempre, anziché precedere, anziché porre le basi del nostro futuro. Questo è importante, la Costituzione che vi ho letto oggi, e questo è importante, che la Costituzione che vi ho letto oggi sia stata letta da un punto di vista del paganesimo politeista e non dal punto di vista del cristiano che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al loro Dio assassino. E da Demetra passiamo alla sospensione del giudizio nel Crogiolo del Stregone, nei quattro canti del mondo. Sospensione del giudizio. Quando si è parlato del crogiolo dello stregone, si è sostenuto che il bastone con cui l'apprendista stregone mescola il proprio crogiolo è formato da tre elementi atti a predisporre l'individuo di cui sono parte, ad affrontare il mondo che lo circonda nella sua complessività. Uno di questi elementi è la sospensione del giudizio. Attraverso la sospensione del giudizio, un pagano e un apprendista stregone lascia aperta la porta della percezione ad ogni fenomeno che si presenta. Ogni fenomeno è soggettività. Il suo essere soggetto è indipendente dalla nostra percezione e dalla nostra descrizione. Ogni fenomeno non è ciò che ci appare, ma è ciò che è, anche se noi lo utilizziamo e lo descriviamo per quanto siamo in grado di percepire nel suo presentarsi. La sospensione del giudizio relativo ai fenomeni che incontriamo è tanto più importante quanto più ci allontaniamo dalla descrizione della ragione. La fede nel Dio creatore e la fede nella ragione dicono che i fenomeni sono solo quanto noi immaginiamo nelle religioni rivelate o descriviamo nella ragione. Pertanto i fenomeni esistono solo nella misura in cui vengono riconosciuti, altrimenti vengono negati dalla ragione o immaginati nelle religioni rivelate. La religione rivelata deve costringere l'individuo ad immaginare per coltivare l'adesione al suo credo. La ragione deve costringere l'individuo a descrivere per coltivare nell'individuo la dipendenza da se stessa. La religione rivelata deve costringere al condizionamento educazionale nelle fantasticherie per costringere l'individuo a leggere il mondo che lo circonda attraverso esse. La ragione deve convincere l'individuo che quanto esiste è solo quanto descrive. Deve convincere che il nuovo è quanto lei descrive e che non esiste nulla fin tanto che lei non lo descrive. Il mondo esiste solo nella misura in cui la ragione lo descrive. Questi sono due tipi di approccio, dove le religioni rivelate sottomettono ai loro fantasmi, mentre la ragione sottomette alla sua descrizione. La religione rivelata costringe l'essere umano a costruire delle relazioni sottomettendole ai suoi fantasmi. La ragione costringe a costruire delle relazioni soltanto da quanto descritto. La ragione finisce per costruire delle relazioni soltanto con quanto ritiene di descrivere, così la descrizione della ragione e il Dio creatore sono degli assoluti davanti ai quali distruggere l'essere umano. Come il Dio creatore è padrone dell'essere umano, così la ragione si erge padrona dell'essere umano costringendolo a pensare alla ragione come assoluto di se stesso. Contro questi due fantasmi lo stregone brandisce il bastone della sospensione del giudizio per affrontarli. Lo stregone considera il mondo in cui vive uno sconosciuto dal quale apprendere e imparare, nel quale muoversi con agilità e determinazione. Uno stregone non conosce fantasmi di paura, in quanto ritenendo se stesso un Dio che agisce per divenire nell'eternità dei mutamenti, ritiene che quanto lo circonda sia come lui, degli dei che agiscono per divenire nell'eternità dei mutamenti. Non esistono fantasmi, ma fenomeni da affrontare. Non esiste descrizione sufficiente per definire quanto la consapevolezza incontra. Allora lo stregone, anziché piegare il mondo nelle fantasticherie delle religioni rivelate, o di saccheggiarlo per costringere una descrizione della ragione o della logica, attrezza se stesso per affrontare quanto non conosce. Il fenomeno è oggetto in se stesso ed è consapevolezza e fine del suo stesso esistere. Nel momento stesso in cui il fenomeno attrae l'attenzione dello stregone, questi, subita la sua attenzione, vi concentra la propria. Il fenomeno con cui entra in relazione è una consapevolezza che sospende il giudizio nei confronti dello stregone, invitandolo a mescolare i rispettivi crogioli. Non è importante in questo caso la qualità del fenomeno. Nel momento stesso in cui una consapevolezza chiama o viene sollecitata da uno stregone, ha sospeso il giudizio nei confronti dello stregone e dell'intera specie a cui appartiene. La sospensione del giudizio è un modo di porsi degli esseri, di qualunque specie, mentre percorrono un sentiero per lo sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza. Senza sospensione del giudizio non possono esistere i quattro canti del mondo. Senza la sospensione del giudizio ogni essere tende a ridurre quanto non conosce la dimensione di quanto conosce, o immagina di conoscere, alla dimensione del proprio divenuto in quanto specie, dove le peculiarità specifiche della specie impone la qualità della relazione. La sospensione del giudizio permette di superare il proprio divenuto in quanto specie e di proiettare se stessi in quanto consapevolezza. La sospensione del giudizio supera il giudizio della specie, supera l'essere specie per diventare consapevolezza. Superare le tensioni della specie ci permette di pescare idee, energia, consapevolezza da qualsiasi consapevolezza incontrata senza per questo trasformare la relazione in fantasmi terrificanti. L'essere che sospende il giudizio raccoglie quanto incontra, perché quanto incontra era quanto stava cercando. Quanto stava cercando è quanto lo costruisce, è oggetto descritto che riporta alla propria specie. Sospendendo il giudizio, l'essere umano si fa Saturno. L'uso dello strumento trasforma l'essere umano. Attraverso la sospensione del giudizio, Saturno espande la sua consapevolezza nei quattro canti del mondo. Esseri vegetali sospendono il giudizio ed espandono la loro consapevolezza nei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo, Saturno fonde il proprio crogiolo con le consapevolezze che cerca e incontra. Gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Le consapevolezze degli esseri vegetali nei quattro canti del mondo fondono il proprio crogiolo con l'essere che cercano e incontrano. Gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Necessità fonde i crogioli, volontà determina le tensioni della e nella fusione. I quattro canti del mondo vibrano e cantano le loro armonie, legati fra esseri vegetali o essere vegetale e l'essere umano o gli esseri umani, che hanno fuso il proprio crogiolo con loro. Le consapevolezze si incontrano, si fondono, si allontanano, ognuna modificata, ognuna alterata. Saturno ha fuso il proprio crogiolo con quello degli esseri vegetali, formando i quattro canti del mondo. Il divenuto di Saturno è fondazione del divenire degli esseri vegetali. Il divenuto degli esseri vegetali è fondazione del divenuto di Saturno. Saturno non piega la consapevolezza di colui con cui si relaziona alla descrizione della propria ragione, né costruisce un fantasma di un potere assoluto che lo vuole sottomettergli. Egli ha davanti ciò che ha davanti. Ciò che ha davanti diventa Saturno. Gli esseri vegetali non piegano la consapevolezza della coscienza con cui si relazionano, né pensano a se stessi al centro dell'universo. Essi hanno davanti ciò che hanno davanti. Ciò che hanno davanti diventa esseri vegetali. I crogioli si fondono i bisogni e i cammini. I contenuti dei crogioli si versano l'uno nell'altro. A noi non interessa sapere cosa le consapevolezze degli esseri vegetali che fusero il proprio crogiolo dei quattro canti del mondo con quello di Saturno riportarono alla loro specie. Noi sappiamo alcune cose che Saturno riportò alla sua specie. Insegnò a quegli esseri umani i rudimenti dell'agricoltura. Cosa ha costruito Saturno attraverso la fusione del suo crogiolo nei quattro canti del mondo? Appartiene a Saturno e al potere di essere che ha espresso sospendendo il giudizio. Sospendere il giudizio costruisce l'essere umano in relazione al mondo che lo circonda, permettendo l'arrivo di nuovi fenomeni, senza per questo doverli descrivere o trasformarli in fantasmi. In un secondo tempo, la sospensione del giudizio è l'arma che permette all'essere umano di affrontare lo sconosciuto nei quattro canti del mondo, senza per questo trasformarlo in fantasmi o in elementi conosciuti della descrizione. L'essere umano nei quattro canti del mondo, attraverso la sospensione del giudizio, alimenta la propria consapevolezza, ricerca gli strumenti per soddisfare i propri bisogni, risolvendo i propri problemi, ma descrivendo solo una minima parte quale contributo personale allo sviluppo dell'oggettività in cui vive. I quattro canti del mondo sviluppano la consapevolezza degli esseri che vi partecipano e nella misura in cui vi partecipano per la qualità delle relazioni. I quattro canti del mondo sono percezione soggettiva delle relazioni e gli attori che vi partecipano riportano la propria specie sempre quanto a lei serve, quanto lui ritiene possa servire a migliorare la propria esistenza e le condizioni del proprio sviluppo. Ogni essere che partecipa alla fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo è padrone di se stesso e della relazione, e la sospensione del giudizio nei quattro canti del mondo gli permette di non ridurre la relazione alla propria dimensione di specie, raccogliendo il meglio, alimentando il proprio potere di essere. E questo è il concetto della sospensione del giudizio nei quattro canti del mondo. Quando noi alimentiamo un giudizio rispetto a un oggetto che incontriamo, quel giudizio lo possiamo dare perché quell'oggetto rientra nella nostra descrizione. Ma è soltanto quando quell'oggetto viene forzato all'interno della nostra descrizione che noi possiamo dare un giudizio. Se quell'oggetto non è forzato all'interno della nostra descrizione, noi possiamo dare solo un giudizio ipotetico. Noi possiamo solo immaginare. Noi possiamo solo pensare che quell'oggetto sia in quel modo o in quell'altro modo. Ma solo sospendendo il giudizio possiamo fondere le nostre sensazioni e le nostre emozioni con quelle dell'oggetto. Mentre noi manifestiamo un giudizio nei confronti dell'oggetto con cui entriamo in relazione, di fatto non facciamo altro che proiettare su quell'oggetto ciò che noi pensiamo. Come per i radioascoltatori che mi ascoltano per questa radio, alcuni sospendono il giudizio e stanno ad ascoltare quello che io dico, altri proiettano sulle mie parole la loro immaginazione, il loro pensiero, e allora dicono: dovresti dire questo, dovresti fare questo non lo dovresti dire, l'altro non lo dovresti dire. In pratica, anziché ascoltare quello che io sto dicendo, non fanno altro che proiettare su quello che io dico la loro immaginazione, quello che loro pensano dove io vado a parare, quello che loro pensano che io sia, quello che loro pensano che io voglia. E questo è manifestazione del loro giudizio. Ma per riuscire ad entrare in sintonia con un oggetto, con un elemento esterno da noi, è necessario sospendere il giudizio. Chi sa sospendere il giudizio è chi sa ascoltare. Proprio terra a terra, insomma, fra la nostra specie, eh? E questo è tutto per il crogiolo dello stregone. E scusate se è poco. Bene, allora, lunghissima trasmissione di oggi e lunga e intensa trasmissione anche di questa sera. I numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 38. Vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Per cui, se volete chiamarmi, i telefoni sono accesi. Perché ho attaccato i telefoni così? Perché ho tutta una serie di notizie di rassegna stampa di questi giorni che posso tranquillamente fare e disfare in qualunque momento, per cui i telefoni sono attaccati. Se qualcuno vuole chiamare, bene, se qualcuno non vuole chiamare, mi fa pure un favore. Allora, vediamo un attimino la storia secondo Franco, eroe d'acciaio e sanguinari ebrei. Voi sapete che in Spagna c'è stato il franchismo per tutta una serie di anni, cioè così dalla guerra civile del 39, mi sembra 38-39, insomma quello che era, fino praticamente a 8 anni fa, 9 anni fa, adesso non ricordo esattamente. I manuali scolastici degli elementari dell'epoca franchista non andavano tanto per il sottile in fatto di storia. I poveri bambini spagnoli imparavano dal manuale la storia di Spagna raccontata con semplicità, la storia di Spagna raccontata con semplicità, ricordatevi, guardatevi sempre da chi è semplice. Distillato di antisemitismo sponsorizzato dal regime, e che gli ebrei bevono il sangue dei cristiani. Oh ragazzi, si parla di una decina di anni fa, non di più. Il sangue dei cristiani, che erano spie e cospiratori politici che vivevano in segreta amicizia con i mori, che si dedicavano al furto di ostie consacrate nelle chiese e poi le calpestavano e profanavano in segreto. Sembrano quasi satanisti più che degli ebrei, Sembra quasi che quando si voglia accusare qualcuno gli si rifili sempre la stessa brodaglia. Imparavano pure i bambini spagnoli che la libertà umana conduce all'anarchia, che Manuel Azaña, presidente della Repubblica prima della guerra civile, bruciava vivi coloro che non la pensavano come lui, e tante altre cose. Sì, i comunisti che mangiano bambini. La storia che ci insegnarono 1937-1975, editorial Foca. Il professor Ángel Luis Abos ha analizzato oltre 200 manuali dell'epoca e ha raccolto gli esempi più eclatanti di manipolazione dello studio del passato e uso e consumo di elementi giovanili, tanto per far fessi a gente che non si può difendere. L'opera che esce nelle librerie, mentre la Spagna celebra il suo 25esimo anniversario della Costituzione, la sua mirabile transizione dalla dittatura alla democrazia, rappresenta un altro passo nella rottura del cosiddetto Pacto de Olvido, patto non scritto, tra destra e sinistra all'indomani della scomparsa del caudillo. Era basato sull'oblio e il silenzio che doveva coprire il passato per non riaprire vecchie ferite. Fu una saggia decisione e il risultato è positivo a giudicare dei progressi compiuti da Spagna in questo periodo di tempo, ma ora, a 28 anni dalla morte di Franco, il tabù si rompe. Bene, 28 anni, vabbè. Sono usciti e continuano ad uscire libri su quel periodo che diventano bestseller, si aprono mostre che fanno un successo di pubblico superiore alle più ottimistiche previsioni degli organizzatori, si recuperano le ossa delle vittime della guerra civile, delle fosse comuni. Il dibattito è aperto e si parla di tutto, non poteva mancare un'analisi dettagliata e critica dei manuali di storia dal 1937 al 1975. Il libro di Abos poggia sui quattro pilastri della didattica franchista: il mito della Spagna come unità di destino. C'è sempre nella storia qualcuno che si identifica come inviato del Dio padrone. La spada al servizio della croce, la vocazione all'impero, lo spirito di razza. Non so se vi ricorda qualcosa tutto questo. Ho voluto esaminare gli aspetti più ridicoli del sistema educativo del tempo, afferma l'autore in gran parte, e ha ispirato la credenza di Franco che il suo regime aveva ricreato il regno di Reis Catholicos, Isabella e Ferdinando del XV secolo. Francisco Franco credeva che la Spagna moderna fosse stata corrotta dalle idee illuministe provenienti dalla Francia. Nel Catechismo Patriottico Spagnolo, libro di testo obbligatorio nelle scuole del 39, si spiegava che i nemici della Spagna sono 7: liberalismo, democrazia, ebraismo, massoneria, marxismo, capitalismo e separatismo, nemici vinti nella grande crociata, anche se non annichiliti, poiché si nascondono come scarafaggi schifosi in bugigattoli immondi, rilasciando la loro bava e avvelenando l'ambiente. È riportato letteralmente questo. Quando l'esercito nazionalista ribelle emerse vittorioso dalla terribile guerra civile, il regime si liberò di circa 50.000 insegnanti di dubbia lealtà ideologica e li sostituì con gente di provata fede che doveva inculcare nella mente dei bambini e dei ragazzi i nuovi valori. Fra i nuovi valori vi era l'immutabilità delle classi sociali. In un paese dove la grande maggioranza era povera, la lezione da apprendere era semplice. In un manuale si dice che i meno favoriti devono accettare la loro condizione sociale, e in un altro libro di testo è scritto che le categorie sociali sono stabilite da Dio, dalla società e dalla stessa natura. Non si deve trattare allo stesso modo il signor vescovo non si deve trattare allo stesso modo il signor vescovo e il semplice sacerdote. La manipolazione non si fermava di fronte all'evidenza, il dittatore era piccolino, grassoccio, aveva dopo le solite minchiate. Questo è tanto per darvi un'idea dei libri di testo che c'erano sotto il franchismo. Cioè, quando noi diciamo, affermiamo che la responsabilità dei campi di sterminio nazisti è da imputare al cattolicesimo, non diciamo una cosa strana, perché tutto quello che è la teoria del superuomo, la teoria del possesso degli individui, non è altro che la riproduzione di quello che è la teoria del superuomo dei Vangeli, del Gesù di Nazareth che viene fatto passare come superuomo, come figlio del Dio padrone. Non c'entra niente il povero Nietzsche lo hanno messo di mezzo e lo hanno strapazzato inutilmente. In realtà è questo che è veramente vergognoso. E queste pagine del libro di storia di Franco, sotto il franchismo, mi sembra che siano abbastanza chiari sulla questione. Va bene, passiamo a un'altra notizia. A proposito, la notizia sul franchismo è dal Corriere della Sera del 21 dicembre 2003, se vi interessa andare a trovarvela. Treviso, il sacerdote di Vittorio Veneto, condannato ad 1 anno e 8 mesi col beneficio della sospensione della pena, patteggia il prete accusato di abusi sessuali. Non voleva turbare la tranquillità dei ragazzi. Che buono che è! Don Paolo Gardenale, sacerdote di Vittorio Veneto, accusato di alcuni episodi di violenza sessuale, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi col beneficio della sospensione della pena. Se l'è cavata con niente. 8 mesi gli viene dato a chi ruba una mela, fate un po' voi. Secondo me è una vergogna infame, e non ho altre parole che dire che è una vergogna infame. Crocefisso in aula, bagarre durante il Consiglio di Roma. Il caso del crocefisso ha spaccato ieri anche il Campidoglio, dove mentre il consigliere comunale di Roma era impegnato in una discussione sul bilancio, un consigliere di AN ha appeso un crocefisso alla parete. Cioè, noi qui siamo davanti a una Gestapo nazista che sta tentando di imporre il crocefisso e tutta la simbologia di morte, di sottomissione, di distruzione dell'uomo che il crocefisso rappresenta alle persone. Siamo veramente davanti ad atti di vero e proprio terrorismo che hanno la finalità di destabilizzare le istituzioni. Lo abbiamo visto con la Costituzione europea di oggi, non il discorso. E comunque episodi se stanno avvenendo un po' in tutta Italia, cioè l'odio religioso, il fanatismo cattolico si sta esprimendo ai livelli più abietti in tutta Italia e purtroppo sta attentando in maniera pesantissima alle istituzioni. La gente risponde a questo, risponde come può, e una delle risposte che viene data al tentativo di ripristinare l'orrore cattolico è questa che abbiamo dalla Repubblica del 23 dicembre 2003. Boom delle coppie di fatto, in calo le famiglie con figli. A quel punto ci rompete i coglioni, non facciamo più figli. Mi sembra anche abbastanza normale questo tipo di reazione. Andiamo un pochino avanti, cosa abbiamo? L'Europa ricordi le sue radici cristiane. Certo, l'Europa ricordi che ha costruito campi di sterminio in nome del cristianesimo. Campania, dalla Repubblica del 19 dicembre 2003. Emendamento proposto da Forza Italia raccoglie i voti anche della Margherita. Campania, per lo statuto regionale la famiglia è fondata sulle nozze. Tutti questi statuti regionali dove si stanno giochicchiando a destra e a sinistra, tirando la coperta l'uno con l'altra, stanno tentando di far passare tutta una serie di norme che sono norme incostituzionali. Per cui è praticamente una partigianeria da buffoni. Pronto?
Sì? Scusi, sono in diretta. Il giorno di Natale valeva proprio bene di fare un discorso del genere?
Il giorno di Natale i cristiani hanno il diritto di stuprare bambini, forse? E poi questa ce l'hanno rubata come giornata. Buona giornata. Se non ho capito bene, il giorno di Natale i cristiani hanno il diritto di stuprare bambini, di raccontare fandonie, di prendere in giro le persone, di offendere, di truffare, di rubare. E poi questa, vi ricordo che è una festa del Sole Invicto. Chiaramente dà fastidio ai cristiani, loro vogliono stuprare bambini e vogliono l'impunità nello stupro di minori. Vogliono stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo è un esempio che avete avuto. Andiamo avanti. Una legge proibirà il velo islamico. Ricordatevi che non ci sarà mai un momento in cui voi potrete fare o non potrete fare delle cose. Le cose vanno fatte quando devono essere fatte e quando è possibile farle. Nessuno vi chiede, la tigre non vi chiederà se siete nell'animo giusto per essere aggrediti. Però, se voi siete pronti a difendervi, la tigre vi dirà: ma ti sembra questo il modo di comportarti? Rifletteteci sempre. Una legge proibirà il velo islamico e segni religiosi nelle scuole. Questo avviene in Francia. Non ci sono ormai più dubbi. In Francia le alunne musulmane non potranno più presentarsi in classe con il capo coperto col velo islamico. E non ci potranno neanche essere suore che fanno le suore negli istituti pubblici vestendosi da suora, tanto per essere chiaro. Una legge ad hoc che potrebbe entrare in vigore al prossimo anno scolastico lo proibirà, dopo mesi di roventi polemiche che hanno diviso il mondo politico a destra e a sinistra. Jacques Chirac ha pronunciato l'ultima parola in un solenne atteso discorso trasmesso ieri da tutte le TV. Questo è dal Gazzettino del 18 dicembre 2003. In pratica la Francia ha detto: noi siamo uno Stato, noi siamo una nazione, e come Stato e come nazione noi dettiamo le regole sociali. Le regole religiose valgono per le singole religioni, valgono per i singoli adepti di quelle religioni, se le vogliono accettare. Qui in Francia, come istituzioni, come servizi sanitari, servizi scolastici, prigioni, quello che è, valgono le regole dello Stato civile. Ciò che in Italia purtroppo sembra che stuprare bambini sia la regola normale, non gli ha fatto un cazzo a nessuno. Oh, passiamo a un altro argomento, va. La Repubblica, sabato 20 dicembre 2003. La tolleranza sulla tavola di Natale. Allora, qui è abbastanza lunghetto il discorso. In pratica c'è una lettera di tale Dante Bellamio che viene pubblicata sulla Repubblica, dove pone alcune condizioni, ma più che la lettera in sé vi voglio leggere la risposta che dà Augias, Corrado Augias, a questo che scrive una lettera. La tolleranza non è mai stata la caratteristica prevalente del nostro modo di stare insieme, per una serie di motivi che già Guicciardini aveva indicato, ripresi anche di recente dalla Pubblicistica democratica, segnalo Italiani senza Italia di Aldo Schiavone e Einaudi. Gran peso ha avuto anche l'azione spesso intollerante della Chiesa Cattolica. Di recente è stato pubblicato in italiano il bel saggio di Marco Auger, genio del paganesimo, Bollate Boringhieri editore, 30 euro costa, dove l'illustre sociologo rivaluta in termini contemporanei quella che fu la reciproca tolleranza delle fedi e delle filosofie nel mondo precristiano. Il paganesimo, scrive, non è mai dualista e non oppone lo spirito al corpo nella fede alla conoscenza. La salvezza, la trascendenza e il mistero gli sono essenzialmente estranei. Di conseguenza il paganesimo accoglie la novità con interesse e spirito di tolleranza. Anche Alain de Benoist, intervistato domenica scorsa da Antonio Agnoli, su queste pagine confessava di considerare con simpatia l'universo spirituale nel quale l'Europa precristiana ha vissuto per diversi millenni. Leggere Omero ci introduce in un sistema di valori. Leggere Sant'Agostino ci fa penetrare in un altro. Non è illegittimo preferire il primo al secondo, preferire Omero a Agostino, beh, ti credo. Questo tipo di tolleranza passa dal mondo pagano allo spirito dell'illuminismo e alla grande filosofia inglese. Per fare solo due esempi, Stuart Mill sulla libertà e Jean-Luc Lettera sulla tolleranza, dove si sostiene sia il rispetto della coscienza religiosa dei singoli sia una concezione delle chiese come associazioni volontarie, cioè nettamente separate dallo Stato. Purtroppo lo spirito laico tollerante di queste filosofie non ha mai avuto gran fortuna da noi. L'attuale maggioranza altro non ha fatto che ridare corpo e vigore all'aspetto peggiore della nostra tradizione. In questo caso si chiama tradizione cattolica. Questa è la risposta scritta da Corrado Augias su La Repubblica il 20 dicembre 2003, 5 giorni fa. Andiamo avanti un altro pochettino. Peter Pan compie 100 anni ma rimane l'eterno bambino. Questa di Peter Pan è una storia che vecchissima, diciamo. Fu pubblicata nel 1903 e fu pubblicato il romanzo di James Matthew Barry, in cui il personaggio, come lo conosciamo, è appena abbozzato. In realtà in tutto il romanzo, io devo averlo letto una volta, Peter Pan non ha assolutamente la visione che gli ha dato la Walt Disney o qualcun altro. In realtà è un romanzo della crescita, cioè è un romanzo del passaggio alla pubertà. E come è stato dipinto successivamente, diventa il personaggio della sconfitta. Cioè, quando noi come pagani politeisti vi diciamo che la nascita del corpo, la morte del feto produce il corpo fisico, la morte del bambino produce l'individuo adulto, bene, la morte del ragazzo, la morte, il ragazzo che non diventa adulto, un eterno bambino, in realtà è un modo di morire, cioè un modo di negare la propria crescita e la propria trasformazione. Bene, Peter Pan è esattamente questo nelle immagini che è stato fatto adesso, cioè colui che non diventa mai uomo, colui che non si prende mai la responsabilità della propria vita, o perché non è stato aiutato a farlo, o perché qualcosa lo ha bloccato nella sua crescita. Ed è in realtà la rappresentazione di quello che è l'infantilismo monoteista, dove praticamente una persona non diventa mai adulta, cioè responsabile di se stessa, ma resta sempre dipendente da quella che è l'immagine del Dio padrone, cioè l'immagine di colui che gli ha stuprato la psiche e gli ha impedito di crescere, gli ha impedito di portare a maturazione la propria personalità, gli ha impedito di manifestare se stesso. Certo, il Dio padrone cerca di stuprare tutti i ragazzi del sistema sociale, non tutti i ragazzi non riescono a diventare adulti, cioè non sempre gli riesce la distruzione sistematica delle persone, però diciamo che sistematicamente il Dio padrone, attraverso i suoi servi, coloro che stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti di lui, tenta di distruggere tutta la crescita degli individui, perché gli va bene il bestiame per da portare al macello, il proprio gregge, le pecore del suo gregge. Ebbene, Peter Pan è l'immagine di questo, cioè è l'immagine di colui che non è mai diventato adulto e che sogna di restare sempre in un mondo illusorio e in quel mondo illusorio poter rifugiarsi, che è esattamente il mondo illusorio del cristiano che pensa ad un Dio padrone, pensa a un'immagine superiore, sa benissimo il cristiano che la giornata di oggi, il 25 dicembre, è soltanto un'operazione politica perché fu rubata a tutte le antiche divinità, da Adone ad Attis a tutte le altre. Era una festa della luce, che il sole invicto delle antiche religioni, i cristiani hanno rubato, non c'è nulla di reale nella festa se non lo spirito con cui venivano seguiti i Saturnali, le feste dell'antica Roma. Quello è uno spirito che è reale, che è rimasto in questi tempi, ma sanno benissimo che il loro Natale è una truffa. Eppure, nonostante questo sia una truffa, alimentano questa truffa, perché questa truffa permette loro di essere gli eterni bambini, permette loro di continuare ad illudersi che le cose siano come la loro immaginazione resta, la loro immaginazione che è stata stuprata proprio dalla costrizione in ginocchio, dalla rinuncia a non essere in grado di prendersi in propria mano la responsabilità della vita. Ed ecco allora l'imbecille che telefona qui a Radio Gamma e dice: ma come, proprio oggi devi continuare? Come se oggi fosse un giorno in cui i cristiani potessero continuare a stuprare bambini, a raccontare fandonie, a ingannare le persone, a distruggere la vita delle persone. Veramente è una cosa assolutamente infame. Andiamo avanti ancora. L'Homo sapiens, un supercervello per arte, religione e scienza. Non è stato un cervello più grande, ma un cervello organizzato in modo nuovo e migliore a dare all'Homo sapiens la marcia in più che gli ha garantito il successo evolutivo, aprendo la strada al linguaggio, all'elaborazione di tecnologie sempre più raffinate e di espressioni del pensiero sconosciute ad altre specie viventi, come l'arte, la religione o la scienza. Sì, solo che l'Homo sapiens non sa cosa ha perso in tutto questo. Negli ultimi 2 milioni di anni il volume del cervello del genere Homo è cresciuto in maniera impressionante, passando dai circa 800 centimetri cubi del primo Homo erectus ai 1400 di media degli Homo sapiens. Tuttavia, ai paleontologi è chiaro da tempo che, se da un lato è vero che le dimensioni contano, dall'altro non bastano a spiegare le evidenti differenze fra le capacità cognitive dei nostri antenati diretti e quelli degli ominidi che li avevano preceduti. Fino ad oggi però le dimensioni dei crani fossili hanno permesso di seguire soprattutto il percorso di crescita del volume cerebrale dei nostri predecessori, mentre il contenuto di quei crani, vale a dire la forma e la struttura dei cervelli che ospitavano, era assai più difficile da ricostruire. Ma una serie di tecniche recenti sembra ora in grado di superare questo limite, ed un primo risultato importante arriva proprio dall'Italia e precisamente dal laboratorio di paleontologia umana dell'Università La Sapienza di Roma. Giorgio Manzi ed Emiliano Brewer, in collaborazione con Juan Luis Arsuaga, sono riusciti ad analizzare l'endocranio, la parte interna del teschio, di vari fossili, fra cui quelli del cosiddetto uomo di Sacco Pastore, un neandertaliano vissuto circa 120.000 anni fa. Pubblicato su PNAS, la rivista dell'Accademia Americana delle Scienze, il nuovo studio suggerisce che il cervello dell'Homo sapiens sia la conseguenza di quella che Giorgio Manzi definisce una vera e propria rivoluzione, cioè dell'improvvisa comparsa di un nuovo equilibrio fra le ossa craniche e il loro contenuto, in pratica un nuovo modello di cranio. Mentre in Europa l'uomo di Neanderthal, che pure ha un cervello molto più grande, conservava una scatola cranica arcaica simile a quella degli ominidi precedenti, in Africa emerge una nuova specie di Homo che riesce a contenere la stessa grande quantità di cervello in un cranio diverso, fatto in modo tale da consentire lo sviluppo di una diversa organizzazione cerebrale. In realtà quello che noi sappiamo del cervello, al di là di queste ultime osservazioni che sono state fatte, l'articolo di La Repubblica del 24 dicembre 2003, per cui di ieri, dico al di là di queste osservazioni che sono state fatte, noi sappiamo che la nostra capacità d'uso cerebrale, non so, si aggira attorno a una percentuale relativamente bassa. Del resto sappiamo ben poco e le ultime scoperte sulla struttura emozionale dell'uomo ci hanno dato delle altre indicazioni, ma comunque sempre abbastanza relative. Bene, allora, finiamo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Niente, l'ultima notizia che vi do è che è stato fissato il luogo del congresso mondiale delle religioni etniche e la data del congresso. Il luogo sarà ad Atene. Il 4 e il 5 e 6 giugno ci sarà il congresso mondiale delle religioni etniche. Io ci parteciperò, cioè io ci andrò sicuramente, e sicuramente ci vanno anche altre persone che stanno già girando su internet sia la loro partecipazione, come sta girando su internet anche i temi del congresso. Qualcuno parlerà dell'avvento delle religioni monoteiste. Io al congresso terrò sul tema libertà e verità, cioè le religioni antiche, la libertà nelle religioni antiche trasposta nel mondo moderno, nella costruzione del paganesimo moderno, la libertà come modo di essere all'interno della vita quotidiana. Questo praticamente sarà il tema che io tratterrò. Ho 10 minuti di tempo per sviluppare questo tema, sarà in inglese, chiaramente io scriverò in italiano, qualcuno lo tradurrà e poi qualcuno si sobbarcherà la lettura del testo, perché chiaramente io non lo leggo. Comunque il congresso mondiale delle religioni etniche, cui la federazione pagana fa capo, cioè è aderente, si terrà il 4 e il 5 e 6 giugno ad Atene, ai piedi del Partenone. Pertanto sappiate insomma che prima o dopo cominceremo a parlare anche di questo e di questa partecipazione. Bene, io ormai sono arrivato verso la fine della trasmissione, qui ho con me ho Stefano che si sta giustamente preparando dietro di me, e niente, metto su la pubblicità e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Giovedì cos'è? Il primo dell'anno, vi do appuntamento per il normale orario delle trasmissioni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, siate, passate tutti quanti delle buone feste, ma mentre gozzovigliate e mentre vi divertite alle feste, ricordatevi che qualcuno sta progettando alle vostre spalle, cioè non perdete mai di vista quelli che sono le situazioni sociali, le situazioni di vita e le vostre sensazioni e le vostre intuizioni che emergono, perché è vero, è bello abbandonarsi, ma quando l'abbandono diventa il fare della propria esistenza, qualcun altro usa noi per pasteggiare, per cui riflettiamoci e siamo molto attenti, perché di vita ne abbiamo una sola. Quando noi sbagliamo, quando noi rinunciamo dei diritti, quando noi non ci accorgiamo cosa sta succedendo attorno a noi, quando noi non sappiamo stringere denti e pugni, quando noi non sappiamo aprire la nostra percezione all'intuizione che emerge dentro di noi, qualcosa in noi sta morendo. E questo non è bello. È bello invece che le cose si sviluppino, le persone si trasformino e siano sempre più coraggiose nell'affrontare la loro esistenza. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo dovrebbe esserci anche Francesco. Ciao a tutti e a risentirci.